Láser.
في أكتوبر نزفت لمدة 10 أيام دون أن أتمكن من الوصول إلى حمام مناسب. المنزل الذي فررنا إليه شأنه شأن معظم الملاجئ في غزة.
إن أكتوبر وسنجوينا تبرديتش جورني سنسا فيراتشيسو أو بانيو فيرو بروبيو.
لم يكن للحمام باب.
La casa in cui ci siamo rifugiati, come la maggior parte dei rifugi a Gaza, non offriva privacy. 40 persone dormivano in due stanze e il bagno non aveva porta, solo una tenda strappata. Ricordo di aver aspettato che tutti si fossero addormentati per potermi lavare con una bottiglia di acqua e pezzi di stoffa. Ricordo di aver pregato di non macchiarmi il materasso che condividevo con 3 cugini. Ricordo la vergogna, non del mio corpo, ma di non potermene prendere cura.
Trovo questo testo online. È stato scritto nella primavera del 2025 da un'attivista e poetessa palestinese originaria di Gaza, Mariam Mohammed El-Khatib.
I titoli raramente parlano di questo, di cosa significhi per una ragazza avere il ciclo sotto i bombardamenti.
Sì, i media, ma anche la politica e il dibattito pubblico raramente parlano di questo. Ciclo mestruale e mestruazioni sono ancora un grande tabù della salute globale e dei diritti fondamentali dell'essere umano. Ma voi vi siete mai chiesti, avete mai provato a immaginare cosa significa avere le mestruazioni in un contesto di guerra, di povertà o di stigma? Negli ultimi anni, da Gaza e dalla Palestina, alcune donne hanno iniziato a raccontarlo. Voci coraggiose che, insieme ad altre, provano a portare alla luce il fenomeno enorme della povertà mestruale nel mondo.
Quello che si dovrebbe finalmente comprendere, sicuramente il genocidio a Gaza ha evidenziato anche questo aspetto, questa tragedia, è che qualunque cosa accada, una persona che mestrua si troverà a farlo ovunque e in qualunque condizione. Questo ci deve far riflettere. Ad esempio, quando vediamo una persona senza dimora per strada, ecco, quella persona mestrua e bisogna iniziare a domandarsi come fa a gestire quel ciclo mestruale.
Per capire di cosa stiamo parlando, contatto Michela Chimenti, giornalista e fotografa che ha appena pubblicato un podcast sull'argomento. Intanto, Michela, mi ricordi tu dove ti trovi fisicamente?
Pavia.
A Pavia. E siamo nel tuo studio di registrazione, dove hai registrato anche il ciclo della discordia, immagino.
Detto anche il mio salotto, sì, sì, sì.
Sono 10 anni che Michela indaga sulla povertà mestruale.
La povertà mestruale si manifesta in diverse forme. La più immediata è il mancato accesso a prodotti mestruali adeguati e sicuri, per cui poi le persone con utero sono costrette ad usare materiali alternativi anche pericolosi, come vari tipi di stoffe, vestiti usati, l'interno di cuscini e materassi, borse di plastica, pagine di giornale. Questa è una realtà, non sono casi estremi. Ma povertà mestruale significa anche avere a disposizione servizi sanitari adeguati, veder rispettata la propria privacy, avere a disposizione acqua non contaminata e prodotti per l'igiene intima. Oltre a questo, la povertà mestruale riguarda anche l'accesso a tutte le informazioni necessarie per imparare a gestire il proprio corpo, la ciclicità e le mestruazioni in modo consapevole e dignitoso. Nel mondo siamo circa 8 miliardi, ogni mese mestruano circa 1,8 miliardi di persone, quindi quasi un quarto della popolazione mondiale. Ogni giorno mestruano circa 800 milioni di persone e secondo la Banca Mondiale, l'ONU, l'UNICEF e altre importantissime organizzazioni internazionali, attualmente di questi 800 milioni di persone che mestruano ogni giorno, circa 500 milioni di persone vivono in povertà mestruale. Questo è un dato spaventoso. Perché è così spaventoso? Perché la povertà mestruale ricade sulle possibilità, no, delle donne, quindi la possibilità di andare a scuola, di andare al lavoro, di poter studiare, ma anche di praticare sport, di assistere ad eventi pubblici, di fare politica. Quindi tutte le volte in cui una bambina o una donna non possono accedere a prodotti sicuri, quello è una rottura ancora più evidente su quanto l'economia nel mondo sia poi una questione di genere. Ti lascio l'ultimo dato. In media una persona che mestrua ha circa 13 cicli all'anno, ognuno della durata più o meno di 4-5 giorni, ok? Questo significa che nel corso della vita fertile, dal menarca 10-12 anni fino alla menopausa che arriva verso i 50, si trascorrono circa 7 anni della propria vita mestruando.
7 anni di mestruazioni, che sul piano economico equivalgono a una spesa di fino a 7-8 mila franchi. E il costo sul piano delle pari opportunità e dei diritti fondamentali può essere molto più pesante. In alcune zone rurali del sud globale, una studentessa su 5 abbandona la scuola a causa della difficoltà a gestire le mestruazioni. In Africa orientale esiste il sex for pats, una forma di prostituzione che prevede prestazioni sessuali in cambio di assorbenti. In Nepal le donne muoiono ancora, di freddo, sbranate da belve, a causa dello stigma intorno al ciclo mestruale.
Io ho iniziato quasi 10 anni fa, sono andata in Nepal da sola e mi sono imbattuta a Kathmandu nella Kumari, che è la dea bambina. La dea bambina che soprattutto nelle grandi città imperiali ancora viene eletta, ma quando la Kumari smette di essere dea, quando arriva il menarca, quando arriva la prima mestruazione. E già qua dico, ok, qua abbiamo dei problemi evidenti con il ciclo mestruale. Fino a quando non conosco una persona che racconta questa storia anche all'interno del mio podcast Il ciclo della discordia, e lei scopre che nelle aree dell'Ovest, in particolare nel distretto di Assam, in Nepal appunto, le donne subiscono ancora la tradizione violenta del chaupadi, ossia sono costrette a dormire all'addiaccio, a volte in delle capannine fuori, quindi a qualunque, vi ricordo che il Nepal sta davanti agli 8000 del mondo, cioè escursione termica, i monsoni, vengono obbligate a stare fuori. Questo significa che non possono accedere alla cucina, non possono lavarsi, non hanno nessun tipo di assorbente, quindi le bambine non possono andare a scuola perché una bambina con le mestruazioni, se attraversa un corso d'acqua pulita, lo inquina.
Se fai la pizza, il pane oppure i dolci, non li farai lievitare.
Se fai la maionese la farai impazzire.
Ma quando mai?
Se fai la salsa di pomodoro la farai inacidire.
Se tocchi le piante puoi farle appassire.
No. Puoi fare il bagno nella doccia, tanto meno lavarti i capelli in quei giorni.
Devi pozzare.
Ma quando mai?
Se in quei giorni fissi il tuo sguardo sul grembo di un'altra donna puoi renderla sterile.
Per noi occidentali tutte queste credenze appartengono ormai al passato, non troppo remoto, ma per fortuna al passato. Ma ci sono ancora alcuni posti nel mondo, ad esempio alcuni villaggi del Nepal, in cui il sangue mestruale è considerato impuro e le donne mestruate non devono toccare niente. Un solo contatto e il cibo marcisce, l'acqua si avvelena, i terreni inaridiscono, gli animali si ammalano, così come i familiari. E così queste donne vengono isolate da tutto e da tutti, nonostante ci sia da anni una legge che lo vieta.
La situazione è che il governo ha fatto una legge contro questa pratica, ma avere poi la possibilità di controllare come e in che termini venga rispettata questa legge è pressoché impossibile. E lo stesso vale purtroppo e tristemente per i dati che riguardano le vittime del Chaupadi, quindi quante ragazze si sono ammalate, quante donne sono morte. Sono dati che non si hanno e che non si avranno purtroppo mai, quantomeno possiamo lavorare per avere dati più allegri, più ottimisti, migliori in Nepal appunto. Clara, una mia cara amica catalana, ha fondato l'ONG Biarzi e il progetto Rato Baltin, che significa coppetta rossa, e lei ha iniziato a distribuire gratuitamente coppette mestruali fatte di silicone e ha rivoluzionato veramente la vita di tante, tante persone.
Hello world, I'm Aya Ashour from Gaza and this is the Woman with Gaza campaign.
Ciao mondo, sono Aya Ashour da Gaza. Oggi vi porterò con me in tour nel mercato per scoprire insieme le violazioni relative alla mancanza di disponibilità dei prodotti per l'igiene intima. Andiamo.
Personal hygiene products. So, let's go.
I'm Aya Ashour, 24 years old. I'm from Gaza City and I lived all my life in Gaza.
Mi chiamo Aya Ashour. Ho 24 anni e vengo da Gaza City, dove ho vissuto tutta la mia vita. Non avevo mai visto il mondo al di fuori di Gaza. Ora sono qui come ricercatrice presso l'Università per gli Stranieri di Siena. Sto facendo una ricerca sul trauma dello sfollamento forzato delle donne a Gaza durante il genocidio.
And yeah, I'm here as a woman also, suffered a lot from the genocide. I'm trying to heal.
A mia volta sono una donna che ha sofferto molto a causa del genocidio. Sto cercando di guarire. Sono ancora sotto il trauma, ma sto cercando di fare del mio meglio.
Sono andata fino a Siena per incontrare Aya Ashour, attivista e giornalista palestinese appena giunta in Italia grazie a un corridoio umanitario. A Gaza ha lasciato gli amici d'università, alcuni morti, altri vivi, e la famiglia, madre, padre e 8 fratelli e sorelle, la più piccola ha 4 anni. Aya Ashour è diventata famosa per aver raccontato al mondo cosa vuol dire essere una donna che mestrua a Gaza, dopo il 7 ottobre 2023. Le chiedo di raccontarmi la sua esperienza, fin dove se la sente.
During the genocide, I felt like I'm not equal with any woman around the world. I remember very well my first period.
Durante il genocidio mi sono sentita come se non fossi alla pari di nessun altro essere umano al mondo. Ricordo molto bene l'arrivo delle prime mestruazioni nel rifugio dove ci eravamo trasferiti. Ho dormito per terra senza nulla, senza antidolorifici. Poi ci siamo spostati in una tenda e anche lì ricordo le prime mestruazioni. Ricordo quanto faceva freddo e che non c'erano assorbenti al mercato. È stato così difficile dover utilizzare qualsiasi materiale in sostituzione. E ricordo di aver usato un solo assorbente per intere giornate. Accettare questo, come donna, ti fa sentire come se fossi senza dignità, come se non fossi più un essere umano e perdi la fiducia nel mondo.
To accept that as a woman you will feel like you are without dignity and to feel like you are without dignity, you will feel like you are not a human being and you will lose your trust in the world.
Ed è stato così difficile per me vedere le donne incinte a Gaza, nei rifugi o nelle tende, senza nessuna assistenza o prodotti sanitari. Ho visto con i miei occhi una di queste donne che non riusciva nemmeno a trovare un'ambulanza che la portasse in ospedale. Potete immaginare la sofferenza, il freddo in inverno e il caldo d'estate sotto la tenda, con Israele che segue questa metodologia. In inverno non permette l'ingresso delle medicine e in estate dei prodotti per l'igiene. Questo incide sul nostro corpo, ma anche sulla salute mentale, perché ti senti come se non fossi affatto una donna.
Io ho guardato i tuoi video su Instagram, ti ho conosciuta così e dicevi una cosa molto forte, cioè che a Gaza puoi morire di fame, ma puoi morire anche per la mancanza di prodotti per l'igiene personale.
Lack of personal hygiene products. Sì, for me, in first, I cut my hair twice because there was no shampoo.
Io mi sono rasata i capelli due volte perché non c'era lo shampoo. Molte donne hanno avuto malattie della pelle nella zona dei genitali perché non c'erano prodotti per l'igiene intima. E se non hai un corpo forte o già soffri per una carenza di cibo e vitamine, senza prodotti per l'igiene e senza medicamenti, ti ritrovi in una situazione pericolosa per la tua vita.
For me, there was me and my sister and my mom. So we are sharing these sanitary pads. So we was trying to divide them between us. And at the same time there is a lot of women they used their clothes.
Nella mia famiglia c'eravamo io, mia sorella e mia madre che condividevamo gli assorbenti, ma erano molto costosi. Altre donne usavano i propri vestiti al posto degli assorbenti. E mio zio, che stava nel nord della striscia di Gaza, ha provato ad inviarceli, ma c'erano i blocchi stradali. L'unico modo era passare attraverso le organizzazioni internazionali, ma è come se non accettassero di ascoltare noi giovani donne. Ma se voi, come istituzione delle Nazioni Unite, non avete il potere di far entrare assorbenti e prodotti igienici per le donne, quali sono esattamente i vostri principi?
To enter hygiene products for us as a woman, what is your rule?
Ciao, siamo Women with Gaza, una campagna creata da associazioni femministe italiane e palestinesi. Women with Gaza è una campagna italo-palestinese che punta ad intervenire sul territorio per aiutare materialmente e psicologicamente tutte le donne e ragazze che stanno vivendo la situazione di disagio durante il genocidio in corso.
La campagna Women with Gaza, grazie anche all'aiuto di Aya, tuttora distribuisce kit sanitari alle donne. Perché un assorbente non è un accessorio, è un bene di prima necessità quanto cibo e acqua.
ليست هناك خيمة للجسد في غزة. لا يوجد مكان آمن حيث يمكن للجسد الأنثوي أن يرتخي. Questo è il paradosso della sopravvivenza. Lo stesso corpo a cui viene negata la sicurezza diventa lo strumento della resistenza. Le donne fanno bollire le lenticchie a lume di candela. Calmano i bambini in cantina. Questi atti non sono passivi, sono radicali. Avere la mestruazione, portare in grembio, nutrire, lenire e in mezzo alla distruzione significa insistere sulla vita. إنها تتذكر إنها تقاوم وربما في إصرارها المرتعش هذا تكتب التاريخ الأصدق على الإطلاق.
I know her. Both of us, we are a young woman lived under siege.
Io la conosco, conosco Mariam El Khatib. Entrambe siamo giovani donne che hanno vissuto l'assedio e, ora che vediamo il mondo fuori da Gaza per la prima volta, cerchiamo di rappresentare la voce delle nostre donne durante il genocidio, le loro storie, le loro sofferenze. Ricordo l'ultima volta che io e Mariam ci siamo incontrate a Gaza. Eravamo in bicicletta, abbiamo letto poesie, riso tanto.
How we laughed a lot, how we tried to find a space for us under siege in Gaza, and right now the place it's literally destroyed.
Ora quel luogo è letteralmente distrutto. Lei è in Egitto e io qui in Italia, ma continuiamo a parlare di noi, delle donne palestinesi che vivono sotto il genocidio e sotto assedio. Parliamo sempre delle violenze fisiche, ma dobbiamo focalizzarci anche sulle violazioni psicologiche e sui traumi. Per me non è facile, ma voglio far sapere al mondo il trauma che stiamo ancora vivendo.
We in Arab countries say the women they are not the half of the community, they are the whole community.
Nei paesi arabi noi diciamo che le donne non sono la metà della comunità, sono l'intera comunità. Quindi, se volete capire come ricostruire la nostra comunità, dobbiamo capire cosa stanno soffrendo le donne e come sostenerle per ricostruire se stesse e la nostra comunità.
To rebuild themselves and our community again.
Thank you for your bravehood. Thank you.
Le parole di Aya Shur pesano come macigni. D'altronde, dai lager nazisti a Gaza, dalle guerre alle migrazioni, le mestruazioni sono sempre state un tema evitato, anche dalla storiografia. Eppure sono un aspetto così intimo e centrale dell'esperienza delle donne e delle persone con utero. Oggi, anche in Occidente, si rivendica più attenzione alla ciclicità femminile e alla giustizia mestruale. A rompere il tabù, attiviste, ma anche atlete d'élite, comiche, biomediche, ricercatrici, però mi chiedo... Di fronte alle grandi tragedie del mondo, abbiamo il diritto di parlare di povertà o precarietà mestruale anche in un paese ricco e privilegiato come il nostro?
Uno degli errori più comuni è quello di pensare che la povertà mestruale riguardi i cosiddetti paesi poveri. Non è così. Dove c'è povertà mestruale. Poi possiamo parlare ovviamente di diversi livelli di povertà mestruale, però l'importante è capire che non è una gara, no, a chi sta peggio, è un diritto violato e che lo si violi a Milano o nelle campagne vietnamite è comunque una violazione di un diritto umano riconosciuto dall'ONU. Condivido due esempi che mi hanno sconvolta. La Scozia è stato il primo paese al mondo a approvare il Period Products Act, che è la possibilità di distribuire finalmente prodotti mestruali dignitosi e sicuri a tutte le persone che lo richiedono in maniera assolutamente gratuita. Questa legge è stata approvata nel 2020. Prima dell'approvazione di questa legge si è fatto un censimento. Bene, fra le risposte, cosa utilizzi quando non hai a disposizione tamponi assorbenti? Fra le risposte c'erano calzini vecchi e pane raffermo. Io spero, veramente spero di non urtare la sensibilità di nessuno, ma dopo millenni di stigma, silenzio e vergogna, se si vuole veramente portare giustizia mestruale è necessario ripartire anche da qui. Il secondo dato straziante è che in Italia, questi sono dati dell'anno scorso, del primo studio fatto sulla povertà mestruale in Italia, una donna su sei in Italia non può accedere a prodotti mestruali sicuri e adeguati. Una donna su sei.
Sì, effettivamente. La precarietà mestruale in un paese ricco come la Svizzera sembra essere un po' inesistente. Eppure, quando si parla di mestruazioni, oggi si tratta davvero di una questione sociale, politica. Le persone che hanno mestruazioni sono la vostra sorella, la mia, la madre, la cugina. Il quarto della popolazione in Svizzera vive questa esperienza ogni mese. E dunque per me, anche se il paese è ricco, rendere visibile la realtà di questa popolazione significa anche dare visibilità a questa tematica.
In Svizzera non esistono studi specifici sulla precarietà mestruale che, attenzione, non si misura solo in accessibilità degli assorbenti. Mi spiega dal suo studio in Vallese Jacqueline Fellet, copresidente di Salute Sessuale Svizzera.
Le persone più svantaggiate sono le giovani, cioè senza reddito, ma anche le persone migranti, il carcere e anche il contesto della prostituzione, anche come le persone trans. Infatti le persone più svantaggiate sono quelli che non hanno soldi per comprare, ma anche l'accessibilità a un trattamento o a un medico, o di avere una situazione molto fragile nel campo del lavoro, per esempio, o dei studi. Dunque la persona non osa non andare al lavoro perché sennò o non è pagata o anche magari c'è un rischio di non avere più lavoro.
In Svizzera circa 3 donne su 10 lamentano difficoltà, sofferenza o vere e proprie patologie durante le mestruazioni. Quali sono le soluzioni?
Per noi a Salute Sessuale Svizzera incoraggiamo già l'aspetto materiale, di avere materiale nei centri di lavoro, nelle scuole, nei luoghi pubblici anche, dove la gente esce, perché è molto importante. Ma dopo, per le donne che hanno bisogno di un congedo mestruale, di avere accesso a quello senza essere in pericolo per la scuola o il lavoro.
Apripista in questo senso sono il Canton Zurigo e il Canton Friburgo, che hanno introdotto il congedo mestruale per le dipendenti pubbliche. Il dibattito per una maggiore giustizia mestruale rimane aperto, sul piano politico, culturale e forse anche generazionale.
Dagli anni 2000 le donne prendono di meno ormoni. E nella generazione che decide adesso, quelli che hanno 40-60 anni, le donne e gli uomini, tanti avevano delle mezzi di contraccezione ormonali che facevano un effetto sulle mestruazioni. E infatti la mia generazione, io ho 60 anni, ma avevamo la pillola che rendeva invisibile quella problematica, non per tutte le donne di sicuro, ma nell'ambiente generale.
C'è proprio un riemergere della questione del ciclo mestruale.
Perché è anche interessante di vedere il corpo delle donne, come si vivono di nuovo con quella realtà di donna e di quel ciclo mestruale. E quella realtà è anche in coppia, direi, con il fatto che una donna deve essere disponibile al lavoro, sessualmente, socialmente, giovanissima, sportiva, ogni giorno della sua vita. E la gioventù adesso mi sembra che vuole avere un contatto di nuovo al suo ritmo profondo, al diritto di non essere tutti i giorni al top e disponibile per tutto e tutti.
Giusto!
Vogliamo gli assorbenti gratis, li vogliamo ora!
Vogliamo la coperta gratis e la vogliamo
ora!
Se sono tennista a Wimbledon non voglio l'obbligo della divisa bianca.
Ora!
E se ho bisogno di un congedo dal lavoro per i miei dolori mestruali, devo averlo.
Ora!
E se ho le mestruazioni, non devo far finta di non averle.
Ora!
E finiva così lo spettacolo Benedette Mestruazioni del collettivo ticinese Le 10 Lune, con cui concludo anche questo lavoro. Lo dedico alle 700.000 ragazze e donne che mestruano a Gaza.